cercate di riprendermi bene. C'ho bisogno di far girare un'immagine trionfale.
Che calciomercato sarà?
Fantastico, come sempre. Ma per me il calciomercato è fantastico perché, come ho accennato prima, per me è un tumulto quotidiano, fatto di delusioni, di marcia indietro, marcia avanti. Una sera vai a letto pensando di aver fatto un'operazione virtuosa per il tuo club, la mattina dopo ti svegli e non è più vero. Alla stessa maniera la sera pensi di aver fatto un'operazione in uscita congrua per il tuo club, la mattina dopo non è più vero. Quindi bisognerebbe abolire il risveglio.
Per come sta nascendo il Bologna, comunque soddisfatto fino a questo momento o no?
Sono molto soddisfatto perché noi abbiamo chiarito quali sono i nostri reali obiettivi. Il nostro reale obiettivo è un adeguamento culturale, cioè non sono un girarci intorno. I tifosi dicono: ma che cazzo, che cavolo sta dicendo questo? Non comprano giocatori, prenderemo i calciatori che servono, però prima di tutto serve un adeguamento culturale, cioè prendere una confidenza diversa con l'idea di vincere e con un'autostima diversa e con una, come potrei definirla, aiutatemi,
una consapevolezza.
La consapevolezza non basta, neanche ambizione, un'ambizione diversa, l'ambizione di voler essere qualcosa di più e di diverso di quello che ci viene attribuito dalla critica, perché ovviamente la critica dice: vabbè, il Bologna che fa? Il suo ottavo, nono posto, eccetera, e tutti si siedono su quest'idea perché è un'idea indotta, e io vorrei che i nostri calciatori si ribellassero e dicessero: no, ci siamo anche noi, siamo forti, diventeremo più forti come gruppo, e ribaltassero lo scenario. Una rivoluzione culturale, non un adeguamento. Vado oltre. Ma ho sempre vissuto in questa illusione che qualche volta però si è anche concretizzata. Quindi non è una mera illusione, è un modo di pensare, non lo cambierò mai.
Direttore, Orsolini...
Che è il modo di pensare dei perdenti, attenzione, perché io mi riconosco come perdente. Dicono, c'è una formula che dice: un perdente di successo. Io sono solo un perdente senza successo, però sono certo che prima o poi riuscirò a venire a capo di questa faccenda. Un giocatore non sa mai quanto vale, fin quando non si misura a darmi pari con gli altri. A darmi pari significa dire: io ti raffronto e sono forte come te, e forse di più. Io mi aspetto questo dai miei calciatori, naturalmente con l'aiuto fondamentale di Sinisa, che da questo punto di vista è un bello stimolo.
Direttore, Orsolini quanto vale? Glielo chiedo perché lei ha visto e ha portato in Italia giocatori incredibili,
sì,
eccezionali, e soprattutto resterà a Bologna perché piace alle grandi.
Resterà a Bologna. Io una volta, impropriamente, probabilmente in un momento di euforia, perché anche io mi faccio cogliere dall'euforia, ho detto: vale 70 milioni, ma in quel momento stava giocando da 70 milioni. Se Orsolini avesse giocato le ultime 10 partite come ha giocato le prime 10, oggi staremmo parlando di un top player su tutti i mercati. Le ultime 10 non l'ha fatta molto bene, adesso si deve ripresentare con un altro spirito e un'altra forza. Stiamo parlando di un giocatore forte.
Due domande, la prima facile.
Fammele tutte e due facili.
La prima: come cambia il mercato così compresso, 5 settimane rispetto agli anni passati, e col Covid-19 quanto poco denaro fluido circola?
Beh, che ci sia una scarsità di denaro fluido lo si vede dalle operazioni che vengono fatte, che sono scambi di plusvalenze, insomma, e bisogna fare di necessità virtù, naturalmente, è inevitabile. E il mercato è molto compresso, è molto difficile per tutti, quindi faranno bene e faranno cose importanti solamente le grandi, con le grandi operazioni. Il mercato, diciamo, inferiore, impropriamente definito inferiore, farà un pochino più fatica.
Quanto è forte la tentazione di ritornare all'area tecnica a Roma?
No, non è forte, perché io ho un impegno con il Bologna, con la città di Bologna, oltre che con il presidente Saputo, e sono un uomo di parola. Questo è un vizio antico che mi è rimasto: onorare gli impegni.
Direttore, prima parlava di valori, c'è un altro ragazzo che lei ha portato all'Inter, mi riferisco all'Autaro Martinez, e in orbita bassa.
No, l'ha portato a Piero Ausilio, a onor del vero. È stato lui a condurre quella trattativa, che io ho avallato e che ho sostenuto naturalmente. Però la trattativa l'ha portata lui avanti.
È un ragazzo da Barça oppure resterà all'Inter perché secondo lei deve ancora dimostrare tanto?
Deve dimostrare, ma può dimostrarlo nel Barça. È un giocatore fenomenale, è un giocatore che farà grandissime cose. Non vedo difetti in questo giocatore.
Senta, invece che idea si è fatto sulla vicenda Messi?
Nessuna idea, io non frequento i piani alti del calcio. Non... mi sembra veramente che si stia andando verso e oltre la follia, perché non ci può essere nel calcio una valutazione, per quanto stiamo parlando del Caravaggio del calcio italiano, del calcio internazionale, e forse non basta neanche Caravaggio, ma certe cifre veramente possono generare un colpo di Stato, una rivoluzione popolare.
Direttore, anch'io le faccio due domande semplici, promesso. La prima riguarda Edin Dzeko, perché è l'oggetto del desiderio delle grandi. Secondo lei alla fine lascerà la Roma? Lei che conosce molto bene il ragazzo, può dare ancora? E soprattutto, la Juve a Pirlo, se lo sarebbe aspettato, sarebbe stata una scelta la Sabatini eventualmente?
Beh, io tanti anni fa ho preso Rudy Garcia, e quando l'ho portato a Roma, Sabatini ha portato il sergente Garcia, lo ricordate?
Beh, sì.
Il sergente Garcia di Zorro? Veniva da Lille, non lo conosceva nessuno, quindi io penso che i rischi nel calcio vanno presi. Se non si prendono rischi, il calcio deprime, muore. E credo che abbiano fatto una scelta sensata, perché conoscono bene il valore sia umano sia tecnico del ragazzo, quindi farà molto bene.
Su Dzeko?
Dzeko io spero che non lasci la Roma, lo spero per una sorta di affetto familiare, perché mio figlio lo adora, sarebbe una delusione veramente insopportabile per lui, in parte anche per me, anche se Dzeko alla sua età è giusto che faccia una scelta professionale congrua, ma lasciare la Roma da capitano mi sembra veramente una cosa che se potrà evitare è meglio evitarla.
Direttore, tra i profili che servono a Bologna, lei parlava, c'è anche quello di Ranocchia? Può essere un profilo?
No, non per il valore del giocatore, che oltretutto è un ragazzo particolarmente intelligente, ma non ci possiamo permettere questa politica. Non ce la possiamo permettere, perché noi dobbiamo creare valore, e con i giocatori di questo tipo non creiamo valore.
Bianco? Direttore, cosa pensa del caso Chiesa? Rimarrà alla Fiorentina, lei che ha grande esperienza, o andrà in un grande club?
Faranno fatica a difenderlo, francamente, perché è un giocatore molto importante. Però vedo che Commisso è molto agguerrito, quindi non è escluso che il ragazzo si fermi.
Una domanda, ma quanto, retroscena, adesso che Ibra ha firmato col Milan, quanto gliel'ha chiesto Sinisa?
No, Sinisa è un realista, Sinisa ha fatto una telefonata affettuosa con lui, anzi Ibra ha chiamato Sinisa per sincerarsi delle condizioni, e lì è venuta fuori questo conciliabolo fra di loro, vieni a aiutarmi eccetera eccetera, però sapeva già Sinisa, come sapevamo tutti, che era un'operazione non possibile per noi, però una grande operazione che ha fatto il Milan. E credo che abbiano fatto benissimo a tenerlo, perché Ibra alza il livello di tutti gli altri giocatori, quindi paradossalmente le prestazioni di Ibra migliorano il patrimonio del Milan, come si è dimostrato nei mesi precedenti.
7 milioni sono giusti proprio per questi motivi, per un quasi 39enne?
7 milioni sono giusti valutando gli stipendi correnti, quindi chi più di loro deve guadagnare soldi. Ibra è un condottiero, Ibra è un giocatore che trascina la sua squadra, quindi beh, una cifra pazzesca, ma credo che sia meritata.
Direttore, una curiosità, ha visto come sta per finire la vicenda Tonali, l'aveva in pugno l'Inter, è uno dei migliori centrocampisti in circolazione, poi si opta per un mercato diverso, Conte per provare a vincere subito vuole i giocatori fatti finiti, Kolarov ad esempio che lei conosce benissimo, Vidal, giocatori esperti, ha fatto bene l'Inter a mollare Tonali, ha fatto un grande acquisto il Milan, e soprattutto, ma per vincere subito bisogna puntare sui trentenni, su questi profili, cioè,
per vincere subito mi sta parlando uno che non ha vinto un tubo, quindi
sì, però di calcio ne capisce come
sì,
pochi,
sì,
però.
Sì, sì, ne capisco parecchio, però voglio dire, se l'Inter ha rinunciato a Tonali ha i suoi motivi, naturalmente, se lo hanno lasciato andare al Milan credo che avranno fatto le loro riflessioni, credo che sia una questione prevalentemente tecnica.
Le manca l'Inter?
Sì. Sì, mi manca, perché io all'Inter non ho espresso neanche il 30% delle mie possibilità, sono stato frettoloso, nervoso e non ho capito bene che invece avrei dovuto star lì, capire fino in fondo, accettare le diatribe con la famiglia Zhang e andare avanti, perché l'Inter è una grandissima occasione per me. Sono molto pentito.
Sabatini, lei che conosce bene Spalletti, per quanto tempo ancora si può permettere di non avere panchina a suo giudizio?
Io penso che Spalletti, se gli dessero oggi una panchina, corre a prendersela, perché è in astinenza da calcio, perché lui è veramente un appassionato di calcio. E stiamo parlando di un giocatore, di un allenatore straordinario, perché Spalletti è un allenatore straordinario.
Dove va Allegri?
Non lo so. Ditemelo voi. Cazzo, mi avete portato dentro una discussione che riguarda il gota del calcio. Ma io vi vorrei ricordare che sto lavorando nel Bologna, che per quanto mi riguarda è il gota del calcio, però con un senso di realismo che non mi può mancare. Devo dire che c'entro io con Messi, con Tonali, con Conte.
Io c'ho... direttore, però lei ha portato dei giocatori che adesso, chi ha vinto la Champions, chi vale 100 milioni e passa euro, dai, questo bisogna dire.
Sì, io sono stato un uomo fortunato, devo dire. Moltissime operazioni che sono riuscito a fare sono state operazioni straordinariamente fortunate. La fortuna non è, è una grande qualità, e io questa qualità ce l'ho.
Direttore, a Roma si è chiusa l'era Pallotta, cosa non ha funzionato secondo lei in quegli anni, o cosa ha funzionato?
Penso che Pallotta non si sia innamorato di Roma e della Roma. Non si fa il calcio senza amore o senza passione, se non vogliamo arrivare al rango di amore platonico, ma il calcio senza passione vera è impraticabile. Tant'è che la sofferenza più grande che ha caratterizzato il calcio negli ultimi mesi sono stati gli stadi vuoti. Calcio senza passione, senza la passione popolare, è subbuteo.
Lei avrebbe mai preso Pirlo?
Allenatore?
Certo.
Sì. Sì, l'avrei preso.
Perché?
L'avrei preso dopo averci parlato, dopo aver capito alcune cose, alcune sue caratteristiche. Perché mi piace rischiare, perché mi piace inventare. Ho detto, quando Rudy Garcia è venuto a Roma, allenare la Roma, non allenare, che so, una squadra di secondo piano. Veniva da Lille, stava facendo una vacanza in Marocco, io l'ho intercettato, lui la mattina dopo era a Milano al Visconti Palace, non potrei dirlo perché pubblicità, però era il mio albergo di Milano, e nel giro di un'ora abbiamo fatto l'accordo, c'aveva l'euforia di allenare, infatti dopo un mese parlava l'italiano e ha fatto una grandissima prima stagione, 10 vittorie consecutive, un calcio spumeggiante, ed era un neofita del calcio italiano, anzi totalmente a digiuno di conoscenze, però ha fatto benissimo. Credo che Pirlo ci abbia qualche prerogativa in più, perché era già un allenatore in campo, perché conosce tutte le dinamiche del calcio italiano, farà benissimo.